Marco Campedelli, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, il posto delle parole, per condividere il suo nuovo libro, intitolato Lessico disobbediente. Il libro è pubblicato da Gabrielli Editori, Parole per una rivoluzione quotidiana, e la prefazione di questo libro è una prefazione oltremodo importante, ed è sempre bello leggere le parole di Alex Zanotelli. Marco Campedelli, leggo nei risvolti di copertina, narratore e teologo. Quale delle due funzioni lei ama di più, tra essere narratore ed essere teologo, anche se una compendia l'altra?
Sì, io sono nato così più come narratore, no? Come uno che racconta. Naturalmente poi ho anche studiato teologia a Padova con il professor Terrin, ma il mio modo di teologia, di fare teologia, è una teologia narrativa, potrei dire, per cui per me le due cose si intrecciano. Credo che comunque tutto parta da un racconto originario, su cui poi si può riflettere, si può declinare il senso, ma tutto parte dal corpo, dalla voce, dal racconto.
Tutto parte dal racconto, dal corpo, dalla voce, quindi è la parola, no? E quindi entriamo già nel lessico, che poi capiremo come il lessico può essere disobbediente. Ma vorrei ancora, Marco Campedelli, rimanere ancora proprio nell'ambito della teologia. Lei diceva poco fa, tutto parte da un racconto, da come viene raccontata, ma dal suo modo di comprendere e di capire, visto che ha una vasta conoscenza sulla parola teologia, oggi, come viene narrata la teologia? Viene narrata in modo che noi, che non siamo perfettamente conoscitori, riusciamo a comprenderla almeno in parte, oppure parla a se stessa?
Beh, c'è certamente un grave rischio che parli a se stessa, una teologia autoreferenziale lontana. Io credo che in questo tempo abbiamo avuto dei grandi maestri, soprattutto nell'America Latina, penso a Jean-Baptiste Metz, che in realtà è un teologo tedesco, ma che ha fondato un po' la teologia narrativa, ma poi da lì la teologia politica, la teologia della liberazione, poi la teologia delle donne, la teologia plurale. Mi pare che nel tempo ci si è spostati da una teologia monolitica, concettuale, incorporea, a una teologia sempre più vicina alla storia, alle ferite, ai corpi delle persone. Ecco, quindi un po' ricordo quello che diceva Borges, il poeta argentino dei critici letterari. Diceva: i critici letterari sono come quelli che parlano delle stelle pur senza averne vista una. Credo che sì, che una certa teologia abbia dimenticato molto la vita reale delle persone e ne sia sorta un'altra che è presente, che è più una teologia che nasce dalla vita, dalle piccole comunità, dai luoghi di pensiero, anche alternativi. Io stesso non mi considero un teologo di professione, per intendere, no? Un chierico della teologia. Mi considero una persona che riflette, che racconta, che si interroga, che cerca. Ecco, in questo senso i miei maestri sono stati anche Marcello Barros, José María Castillo, dico solo alcuni nomi che hanno tentato una strada, diciamo, più inserita nella storia, anche nel margine della storia. Ecco.
E allora perché la loro, riprendo una parola che lei ha detto poco fa, perché la loro narrazione a proposito della teologia non è così giustamente condivisa? E sembra che i teologi a cui lei faceva riferimento siano teologi un po' periferici rispetto alla istituzione Chiesa.
Ma oggi forse, come dire, è cresciuta anche una voce teologica plurale, forse si conosce poco, basterebbe pensare anche alle voci delle donne nella teologia, che oggi è molto più presente, più autorevole, per fortuna. Ma evidentemente, come dire, una teologia presuppone anche una libertà intellettuale, ed è chiaro allora che ogni struttura gerarchica, come la Chiesa, nel tempo tendeva sempre ad avere i propri teologi che erano, come dire, gli autoparlanti spesso del proprio sistema, no? Mentre il teologo, la teologa, credo, insomma, dovrebbero essere persone che riflettendo interrogano anche l'istituzione stessa, la Chiesa, in questo caso le religioni, la cultura. Cioè, se noi togliamo a qualsiasi pensatore e pensatrice la libertà del pensiero, abbiamo dei cortigiani, non più dei cercatori. E quindi credo che le persone che pensano, che danno corpo alle idee, che si interrogano in modo impertinente, tra virgolette, no? Sulle domande profonde della vita, tendenzialmente sono destabilizzanti. Quindi è chiaro che si sono sempre stati più fortunati i teologi di corte, che erano al servizio dell'imperatore, o chi per lui, no? Che i teologi come cantori della nota stonata. Ecco, io penso che sia un po' questo, se la dico in modo più poetico, metaforico, per cui sì. Io credo che se una riflessione vuole essere onesta, vuole essere anche coraggiosa, non può essere appunto soltanto l'espressione del potere, qualunque esso sia. Insomma, ecco.
Quindi anche la teologia ha bisogno di un lessico disobbediente, cioè non vuol dire rinnegare
Assolutamente
tutto, ma la teologia deve passare necessariamente da questa coniugazione del verbo disobbedire, perché disobbedire vuol dire un po' essere eretici, no? Scegliere, avere la capacità critica, insinuare il dubbio, coltivare il confronto. Questo vale nella teologia, ma vale anche per la cosiddetta vita quotidiana. E in questa vita quotidiana entriamo in questo suo nuovo libro, Marco Campedelli, Parole per una rivoluzione quotidiana. Il sottotitolo è molto ambizioso, questa rivoluzione che lei ci chiede di fare. Ci chiede di fare perché alle parole noi non diamo significato. Che cosa significano oggi le parole? Per esempio, le dico una parola che oggi è sulla bocca di tutti. È una parola che quasi non esiste più, la parola lavoro, per esempio, no? Oggi è una parola che non ha diritto di cittadinanza, è una parola che forse ha perso il significato, è una parola che, come tutte le parole in corso di trasformazione, ma noi come possiamo capire quando una parola perde il significato e quindi essere proprietari della parola stessa per arrivare proprio a usarla in modo disobbediente, altrimenti non possiamo arrivare alla disobbedienza a cui lei ci chiede di tendere.
Ma sì, io credo che una parola è una realtà viva, no? Una parola nasce oralmente, nasce come fiato, nasce come corpo, che poi si imprime in una scrittura. E quindi voglio dire, noi per essere fedeli a una parola dobbiamo essere fedeli anche al corpo vivente della parola che si trasforma, esattamente come i nostri corpi personali e sociali. Quindi il tema del lavoro oggi, evidentemente, non può essere una parola che suona senza la consapevolezza che il lavoro oggi, prima di tutto, è diventata una dimensione profondamente precaria, che al tema del lavoro, che alla parola lavoro, che è sempre stata percepita, no, come un diritto, come un'opportunità. Tanto che la nostra Costituzione dice che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. In realtà, come dire, nel momento in cui il lavoro oggi è il luogo dove la gente muore perché non è tutelata, beh, questa parola deve ospitare anche questa denuncia. Pronunciare la parola lavoro oggi vuol dire anche pronunciare una denuncia severa nei confronti di tutta l'organizzazione sociale che non garantisce un lavoro degno alle persone. E quindi vuol dire anche una parola spigolosa, una parola non accondiscendente, vuol dire una parola, dire lavoro oggi vuol dire marcare il territorio dei diritti, no? Quindi uscire anche dall'ideologia della parola lavoro, nel senso, no, come dire, il lavoro come una specie di ideale, ma in realtà oggi cosa vuol dire? Ecco.
A proposito di lavoro, Alex Zanotelli, sottolinea l'importanza del lavoro critico che lei ha fatto, no? Che lei ha fatto con la parola e la penna. Ecco, dentro la società civile, come dentro la Chiesa. Nella Chiesa, scrive Zanotelli, nella Chiesa l'obiezione è necessaria come l'aria, no? E questo lo scrive lei in questo libro. E allora andiamo a cercare le parole per creare questa disobbedienza. Ed è una disobbedienza molto razionale, quella che ci propone Marco Campanelli. Non è semplicemente per andare contro, per dire di no e per fare altro, ma è un fare altro in maniera molto, molto razionale. Però per essere molto razionali con le nostre parole, dobbiamo capire. Come nascono le parole? Da dove vengono? Da quale silenzio germinano? Altrimenti la parola rimarrà, per così dire, senza fiato, senza il giusto respiro.
Sì, le parole sono fatte anche di memoria. Tante volte noi perdiamo la memoria delle parole, quindi diciamo parole senza capire la storia dalla quale sono nate, si sono evolute. Insomma, se dico la parola guerra, dovrei sentire tutto il peso che la guerra porta con sé, la memoria di milioni di donne, di uomini, di bambini ammazzati nel tempo. La retorica spudorata della guerra, la canzone indecente della guerra contro le lacrime e la dignità delle persone. E quindi oggi si parla della guerra come se fosse una cosa necessaria, ineluttabile. Si continua a detestarla a parole, ma si continua a finanziarla nei fatti. E di conseguenza, come dire, ci sono delle parole che non possiamo pronunciare seriamente con la nostra bocca senza anche assumere la responsabilità di questa posizione. Se io dico guerra, con la mia bocca devo anche capire dove va il mio corpo, se va incontro alla guerra o se si sottrae alla guerra, nel senso che non la sceglie, che la ripudia, come dice la Costituzione. E quindi, come dire. E dall'altra parte, no? Come il racconto Fahrenheit, no? Cioè quando alla fine una parola vera, autentica, devo diventare io stesso. Finché la parola non diventa il mio corpo, quella parola in qualche maniera non sarà mai del tutto né difesa, né vissuta, né proposta, no? Se dico dissenso, non posso alla fine dire quella parola senza trovare il senso, prima di tutto io che parlo, e cosa vuol dire poi anche dissentire oggi, quale rischio io assumo assumendo quella parola sul mio corpo, sul mio pensiero, sul mio sentimento.
E allora
Ecco.
dobbiamo essere dissonanti, no? Se ho ben compreso le
Sì.
sue parole. Ed essendo dissonanti, diventiamo per forza di cose anche un po' eretici, no? Forse che essendo dissonanti, e giocando sulle parole, come cerco di fare, cercando di essere dissonanti, quindi eretici, siamo sulla strada per diventare dei parresiastes, forse.
Ma poi noi abbiamo sempre dato, no, alle parole. Come dire, poi le parole si fissano anche in stereotipi, per cui l'eretico è quello che ha tradito, no, l'ortodossia e quindi è il maledetto di turno. Mentre in realtà in greco sappiamo che la parola eresis vuol dire scelta, quindi in realtà è eretico chiunque sceglie, chiunque si distingue dalla massa informe, da una situazione di allineamento con quello che oggi potremmo chiamare il pensiero globale, no? Cioè, voglio dire, Giordano Bruno è stato un eretico, per la Chiesa, ad esempio, ma in realtà è stato uno che comunque aveva qualcosa da dire. E è interessante che sono stati messi a rogo spesso quelli che avevano qualcosa da dire e sono rimasti intatti quelli che non avevano da dire niente. faccio per dire, no? Perché evidentemente eresia vuol dire anche mostrare un'altra parte, ecco, della realtà. E se noi sapessimo effettivamente dialogare, e piuttosto che vedere in colui che ci offre un'altra lettura, un contestatore del nostro sistema, ma lo vedessimo come qualcuno che ci aiuta a vedere con un'altra prospettiva, magari che può allargare l'orizzonte, evidentemente avremo bruciato meno gente, faccio per dire, no? Quindi io credo che essere eretici, io dico no, amorosamente eretici, vuol dire sapere allargare gli orizzonti che poi noi abbiamo chiuso per garantire quasi sempre il nostro potere, il nostro sapere, il nostro privilegio, la nostra economia e tutto il resto, insomma, no?
Adesso andiamo lontano dal potere dell'economia, spostiamoci dal centro, andiamo al margine della società. Quel margine che oggi come oggi, per esempio, leggendo i titoli dei giornali, gli articoli dei giornali, sia italiani che esteri, pongono l'attenzione sulla situazione che stiamo vivendo, sempre più di guerra, ma pongono un'attenzione particolare delle persone, degli studenti, che sono nel momento della contestazione, quindi chi contesta per forza di cose si pone in un margine. Noi siamo capaci di comprendere, Marco Campedelli, queste parole a margine, oppure queste parole di protesta che lei dice spesso gridate dai tetti o sussurrate piano come un soffio per asciugare le ferite. Ecco, abbiamo per così dire gli attrezzi per comprendere quelle parole di protesta che sono sempre più vicine a noi.
Ma ho qualche dubbio perché credo che non si possono comprendere, diciamo, le parole di protesta che vengono dal margine se in qualche maniera non siamo stati educati alla marginalità, se non siamo stati immersi in qualche modo dentro la marginalità, se l'abbiamo cercata, cioè non abbiamo fatto un passo indietro rispetto al pensiero, diciamo, il pensiero fondamentale, come dire, il pensiero dominante. Ecco, è difficile che lo capiamo. Cioè, io credo che dobbiamo destrutturarci dalle nostre ideologie, no? Quindi, come fa uno ad ascoltare il canto degli uccelli nel bosco se in mezzo al culto diciamo al culto di una musica assordante. Ecco, cioè voglio dire, solo se noi frequentiamo il margine, se lo andiamo anche a cercare, cioè basta in ogni città ci sono delle zone che sono completamente un altro mondo. Una persona può continuare a girare nel centro della città, faccio per dire, e vede una città fatta di banche, di grandi firme della moda, e può essere convinto che la città sia quella. Poi si sposta appena un po' e trova una parte della città dove c'è un'altra dimensione, spesso fatta di migrazione, di persone, che non è solo ciò che non va, è anche tutta un'altra musica, un'altra cultura, un
Quindi
altro
entriamo in
tipo.
un'altra parola, nella parola ipocrisia.
Ah, certo. Sì, che è una parola diciamo che ha avuto una grande fortuna, ecco.
Eh sì, ha avuto una grande fortuna e noi cerchiamo forse di dare ancora più fortuna a questa parola, ma fra tutte le presenze in questo lessico disobbediente, Marco Campedelli, tutte le parole. Qual è quella più difficile a suo avviso?
O ce ne sono diverse, ecco, per dire, è chiaro che oggi io sono molto preoccupato e quindi per me la parola Costituzione è una parola fondamentale da pronunciare in questo momento rispetto al valore della democrazia, ad esempio, una di queste, no? Ma anche la parola guerra, ma anche la parola felicità, ecco, sono molte le parole, dipende dagli ambiti a cui ci riferiamo. Però ho l'impressione che spesso si dica: beh, vabbè, ma sono solo parole. Ecco, come se le parole non avessero nessun significato. Io credo invece che bisogna ricominciare da lì. ricominciare dalle parole per cominciare ad assumere anche politicamente la parola, no? Dire la Costituzione dice questo. Io dico no, la Costituzione è un canto civile. Allora ogni volta che qualcosa non va, io devo assumermi la forza di pronunciare quella parola, no, dire ad esempio lavoro, dire scuola, istruzione, dire che non ci deve essere differenza nel trattamento tra le persone, ma tutti, eccetera. Anche fascismo, se vuole, è una parola oggi che è tornata molto, molto presente, no? Tutte le distinzioni che si fanno, ma di fatto è tornata. E spesso è una parola che porta un precipitato di storia drammatico, tragico, e invece si vuole far passare come una parola come le altre, con la quale si può anche andare a patto, no? Quindi tutto viene scolorito, viene annacquato, mentre no, le parole nel bene e nel male contengono diciamo, una loro storia, una loro ruvidità che non possiamo dimenticare, ecco.
Ci racconta Marco Campedelli del fondo azzurro delle parole.
Beh, il fondo azzurro delle parole io l'ho pensato proprio dedicando questo libro a tanti amici che in questi mesi sono morti, erano artisti, erano teologi, erano amici, insomma, no? Io credo che dentro le parole ci sono le persone, che dentro le parole ci sono le relazioni, ci sono gli affetti, i corpi delle persone. Cioè, le parole sono un paesaggio. Io sono veneto, no? E Zanzotto parlava delle parole paesaggio. Sono dei paesaggi abitati, per cui le parole non sono mai soltanto quelle che escono dal vocabolario pure, no? Sono le parole che hanno attraversato le nostre vite. Ecco, allora nel fondo azzurro delle parole, secondo me, è depositata anche tutta la bellezza che abbiamo incontrato. Se volete, anche le lacrime che abbiamo condiviso, le lotte che abbiamo fatto. Quindi le parole, nel momento in cui io le assumo, assumo anche la parte di che quelle parole, come dire, quelle che sono state pronunciate, che io ho pronunciato, che io ho cantato, che io ho gridato con qualcuno. Quindi la parola è un pezzo della vita, è anche un pezzo delle persone, della loro memoria, della loro anche nostalgia, ecco, o della nostra nostalgia di loro, meglio.
Dentro le parole ci sono le persone. Vorrei
Sì, ci sono le persone.
veramente soffermarmi su questo perché è un pensiero, una figura molto molto bella. Marco Campedelli, autore del libro Lessico disobbediente, con la prefazione di Alex Zanotelli, Parole per una rivoluzione quotidiana. Il libro è pubblicato dall'editore Gabrielli. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Beh, ho ripreso il libro Sostiene Pereira di Tabucchi. È un libro bellissimo perché secondo me è un libro di formazione all'incontrarlo, diceva Tabucchi stesso, non Tabucchi. Cioè è un vecchio che cambia. È un vecchio che cambia, come sa un giornalista di un giornale di Lisbona che si occupa di necrologi di letterati, perlomeno per lo più francesi, e poi incontra Monteiro Rossi e la sua fidanzata Marta, che sono impegnati nella resistenza contro il regime portoghese. E quest'uomo piano piano nasce un'altra volta. Ecco, io credo, insomma, lo sto rileggendo, l'ho letto tante volte, sono anche particolarmente legato perché, insomma, l'ho regalato a mio padre poco prima che morisse. Quindi c'è anche questo, proprio per dire come dentro le parole e le memorie ci sono le persone, no?
E questo libro, che cosa l'ha detto suo padre quando gliel'ha regalato, che quando l'ha letto?
Mi ha detto una cosa che mi ha molto commosso, e devo dire perché lui era malato, aveva pochi mesi di vita, e mi ha detto una parola che lì per lì non ho mai capito del tutto. Mi ha detto: grazie, mi ha salvato la vita. Ecco. Non lo so cosa volesse dire, però parla di un uomo, come sai, che appunto torna a vivere,
Un
torna a
testimone
vivere.
importante questo personaggio.
E quindi io credo che oggi, per esempio, questa lettura di Pereira è una lettura che assume un valore politico, cioè non dobbiamo solo nascere di nuovo come persone, come individui, nelle nostre differenze, ma dobbiamo nascere insieme come popolo, come comunità, cioè, dobbiamo tornare a nascere un'altra volta e non aver paura di tutto ciò che può invece, come dire, opprimere la nostra libertà, la nostra intelligenza, il nostro corpo, i nostri affetti. Io credo che, come dire, e quando è che noi in realtà cominciamo a vivere di nuovo? Quando non abbiamo paura di incontrare la vita con tutto ciò che la vita ci può portare,
E come
che
dice, e
sia la
come direbbe Pereira, quando per esempio noi non ci vergogniamo di stare al mondo. E vergognarsi di stare al mondo, se ricordo bene, Pereira diceva solamente se hai rubato oppure se non hai rispettato tua madre o tuo padre.
Esatto.
No, ecco, e questa è una testimonianza straordinaria,
E
quella lì.
poi dice, si ricorda quello per dire quando a un certo punto Pereira sta mangiando con Montel Rossi, a un certo punto e dice, e poi sono innamorato di Marta, e dice, a che cosa c'entra questo? C'entra, c'entra. E parlo delle ragioni del cuore, ed è lì Pereira che dice, ed è vero, dice, le ascolti sempre le ragioni del cuore, questo non glielo dicono i 10 comandamenti, glielo dico io. Le ragioni del cuore, ma anche occhi aperti, Montero Rossi. Io credo che dobbiamo tornare ad ascoltare le ragioni del cuore che purtroppo una certa ideologia ci ha fatto passare come una debolezza rispetto alla razionalità del pensiero. Io credo invece che dobbiamo tornare a pensare col nostro corpo, con i nostri sentimenti e quindi a essere persone che hanno questa, che attraverso le parole possono resistere diciamo, alla deriva del mondo,
E
no? E non
trasformare
solo.
anche la nostra natura. Forse è
Sì.
una missione un po' ambiziosa, ma anche un po', tornando a Pereira, è anche un po' quella che aveva, quello che aveva questo uomo anziano, preso dalle sue abitudini, ma la sua ambizione era trasformare la sua natura di uomo.
Esatto. E poi era bello perché Pereira mi ha sempre molto, a proposito di teologia, no? Mi ha sempre molto colpito perché Pereira aveva questo chiodo fisso della risurrezione della carne, no? Del
Da buon
credo,
cattolico.
da buon cattolico. E allora lui diceva, insomma, io non voglio risorgere con questo corpo obeso, cardiopatico, io voglio risorgere con l'anima. Ed è interessante che mentre è così preoccupato, salvaguardare la sua anima ed è così preoccupato del proprio corpo come peso, beh, in realtà nel romanzo di Tabucchi quest'uomo ringiovanisce davvero, cioè ritrova il suo corpo e lo ritrova in qualche modo risorto dentro una nuova opportunità della vita. Direi che in certo senso c'è quasi una risurrezione politica di Pereira che da piccolo giornalista di una piccola sfittica stanza della redazione di giornale, fa un atto di denuncia e torna a camminare come una persona libera, pensante, coraggiosa, direi. E, insomma, non possiamo dimenticare che Tabucchi scrisse questo in Portogallo, nel tempo in cui in Italia, insomma, l'avvento di Berlusconi, eccetera, si cominciava a patire proprio tutta una serie di situazioni in cui sempre di più il pericolo della democrazia era soprattutto il pericolo di una banalizzazione della politica che aveva perso il corpo, il pensiero, insomma, ecco, quindi non è un caso che Trabucchi scriva proprio in quel tempo un romanzo così.
E utilizzando anche un lessico disobbediente. Grazie
Assolutamente.
davvero, Marco Campedelli, e buona giornata.
Grazie, grazie a voi, grazie.